Chiara Frugoni è nata a Pisa, dove ha insegnato storia medievale. È stata docente anche a Roma, a Tor Vergata e a Parigi. Il suo metodo nell'occuparsi di storia è sempre stato quello di unire sintesi ed immagini, considerandoli fonti di pari dignità. I suoi libri sono stati tradotti in moltissime lingue. Grande studiosa di San Francesco, alla sua figura ha dedicato molte opere, fra cui ricordiamo Francesco e l'invenzione delle stimmate, uscito nel 1993, vincitore del premio Viareggio per la saggistica, Vita di un uomo, Francesco d'Assisi, con un'introduzione di Jacques Le Goff, Quale Francesco, il messaggio nascosto negli affreschi della Basilica Superiore di Assisi, uscito per Einaudi. Il suo terreno di ricerca è il Medioevo e di recente ha pubblicato per Il Mulino un'altra importante opera intitolata Vivere nel Medioevo, donne, uomini e soprattutto bambini, in cui l'autrice ripercorre la quotidianità di una famiglia medioevale. È una lettura soprattutto iconografica che parte da un luogo particolare della casa, la camera da letto, assai più importante nel Medioevo, per poi passare al contesto dell'infanzia e sopravvivere per un neonato nel Medioevo era una vera impresa, senza poi tralasciare un accenno al quadro femminile. Eccovi la sintesi di una serata ricca di spunti.
Molte grazie, grazie per essere venuti, grazie per tutte le cose gentili che ho già ascoltato. Quindi io vorrei raccontare una piccola parte di questo libro, raccontando sia la camera da letto e poi i giochi, e forse se faremo a tempo anche parlare un po' della vita delle monache, che era molto diversa da quanto noi immaginiamo. E questa è anche la copertina del mio libro e, come si vede, è appunto una camera da letto dove sta avvenendo il concepimento di un bambino, e vedete che c'è la Trinità che sta mandando questo flusso, e vedete anche che la candela già si è mossa perché sta mandando proprio l'anima ai bambini. E intanto si vedono molte cose in questa camera da letto. Prima di tutto che fa molto freddo, e questa è una delle cose che nel Medioevo veniva sempre percepita, cioè sembrava che veramente non ci fosse mai l'estate, perché probabilmente non c'erano mezzi per difendersi dal freddo, quindi il freddo è un'angoscia costante. Qui forse era anche inverno, e comunque vediamo che nel Medioevo praticamente si costruiva un'altra stanza tutta di stoffa, con anche un soffitto di stoffa, con queste tende, e qui chiaramente il miniatore ce le ha tirate in modo tale che potessimo vedere cosa stesse succedendo. E questo non era una prerogativa delle grandi case, perché un predicatore, Giordano da Pisa, che diceva molte cose della vita quotidiana per tenere così desto il proprio pubblico, ci dice: effettivamente, se non ci fossero le cortine, noi con tutto il vento che entra dalle finestre non riusciremmo mai a dormire. Vediamo che c'è anche una pelliccia stesa, perché evidentemente anche quella fa caldo. Notiamo che i coniugi sono perfettamente nudi. Però questo non è una prerogativa del soggetto di quello che sta avvenendo, cioè il concepimento. Cioè nel Medioevo si dormiva sempre nudi, in qualsiasi occasione, anche se si era malati, se si era all'ospedale e se si era moribondi, per il fatto che era l'unico mezzo per lasciare in un'altra stanza, oppure attaccato a un travicello di legno, i propri vestiti, per il fatto che questi vestiti erano pieni di pulci, di zecche, di insetti. Quindi si cercava di andare a letto con meno compagnia possibile. E quindi vedete che per appunto sono nudi. Però dove si emerge dal letto, notate che hanno una bella cuffia, quindi cercano di ripararsi il più possibile. Poi l'altra cosa che notiamo immediatamente in questa camera è che c'è un tavolo con delle cose da mangiare pronte, sul fondo c'è già una credenza. Perché appunto la camera da letto era proprio il cuore della ragione per cui sono partita dalla camera da letto, era il cuore della casa medievale, perché la camera da letto veniva usata anche di giorno per molte cose. Allora, prima di tutto per il pranzo. Di solito nella camera da letto c'era anche un camino, e quindi questo già poteva aiutare a sentirsi al caldo. Poi vi dicevo, un altro uso della camera da letto è ricevere. Ricevere amici o anche persone di rango, conversare, chiacchierare, perché appunto il letto è uno dei pochi mobili completamente comodi che c'erano in casa. E qui non immaginereste mai, se non poteste leggere quello che c'è scritto sotto, chi sono questi due personaggi. Sono Enea e Didone. E Enea sta raccontando alla regina la tragedia di Troia. E vedete appunto come sono compunti, ben vestiti e composti. In Francia addirittura è il re che si può permettere di stare a letto e legiferare dal letto. Quindi è un gesto di potenza, si potrebbe dire anche di prepotenza, perché ovviamente il suo segretario, come in questo caso è Carlo VI, il suo segretario deve stare in ginocchio e lui appunto legifera. E addirittura in Francia il letto si chiama letto di giustizia perché è il simbolo del potere regale di appunto legiferare. Il re detta legge dal letto. Poi naturalmente nella camera da letto, oltre agli adulti, dormono i bambini. Qui ho cominciato a occuparmi dei bambini. Nei bambini che, come vedete in questo caso, è questo bimbetto è fasciato totalmente, non solo gambe, braccia, ma anche collo e testa, quindi probabilmente poteva muovere gli occhi, ma non molto di più. E questo perché veniva fatto? Veniva fatto perché si pensava che le ossa dei bambini così tenere sarebbero potute crescere malformate e quindi si pensava che con queste fasce, che erano come proprio un'ingessatura, il bambino crescesse bene. In realtà era una pratica assolutamente assurda perché questo poteva portare alla lussazione dell'anca, però non si sapeva, si credeva di far bene. Un'altra cosa ancora che si faceva era quella di mettere sempre qualcosa di rosso, perché il rosso era sentito qualcosa che portava bene. Allora, proprio per dire quanto il Medioevo fino a noi è giunto, prima di tutto io stessa sono stata fasciata, non così, ma certamente dall'ombelico in giù. Quindi io quando insegnavo ancora dicevo che io ero l'ultima testimone al Medioevo, perché anche essendo vissuta molto in un paesino molto piccolo e molto povero, che era rimasto veramente fino verso gli anni 50 intatto medievale, io tante cose che ho letto nei miei studi poi le avevo già vissute. E dicevo appunto, non solo le fasce, ma almeno in Toscana, quando un bambino nasce, ma in un ospedale pubblico, gli viene ancora messo immediatamente, appena è nato, il camicino rosso della fortuna. Non so se si fa anche qua, ma in Toscana si fa. Poi c'erano moltissimi pericoli per i bambini e quello che io ho cercato di sottolineare era la difficoltà di, prima di tutto, sopravvivere. E poi anche di crescere, perché i pericoli erano tantissimi. Allora, per sopravvivere abbiamo già detto le fasce, quindi le piaghe, poi chiaramente non si sapeva nulla delle varie malattie, poi i bambini venivano mandati a baglia e io nel mio libro dico che questo è un infanticidio differito, perché si sapeva che perlomeno 3 su 5 mandati a baglia morivano. E perché allora si faceva questo? Perché c'era un susseguirsi di nascite talmente violento che appena si poteva si mandava il bambino a baglia. D'altra parte c'era l'idea che bisognava sempre avere figli, anche questo è qualcosa che almeno fino alla mia infanzia l'ho sentito ancora predicare dal pulpito, che bisognava avere bambini. E quindi questi bambini venivano mandati a baglia dove? In campagna, dove di solito c'era una mamma, di solito abbastanza povera, che aveva già un proprio figlio e che quindi aveva poco latte, norme igieniche che non esistevano e comunque anche di poca sostanza. Comunque, questa era l'idea e poi l'idea anche era che una brava moglie doveva essere anche prolifica e sempre incinta e quindi proprio per questa ragione i bambini, siccome già nella famiglia c'erano comunque altri bambini che comunque erano riusciti a sopravvivere, si mandavano a baglia. Ecco, un altro pericolo dei bambini, e questo veramente molto serio, era le credenze, cioè che, sostenute poi dalle biografie dei santi, che se un bambino era malaticcio, cresceva male, insomma, i genitori si convincevano che il bambino era stato scambiato. Qui abbiamo la storia di Santo Stefano e potete vedere che è arrivato il diavolo e ha messo nella culla un bimbino con le due cornine, il diavolo, e poi si porta via Santo Stefano. Ovviamente, siccome Santo Stefano va a finir bene, nel senso che c'è una cerva che lo allatta, e poi però quando Santo Stefano torna dai genitori, intanto lui ha tutta una sua vita, e vede i genitori in lacrime perché ovviamente il bambino scambiato non cresce, perché è il diavolo. E allora lui subito dice bruciatelo. E nell'altra immagine si vede proprio che lo bruciano. Ora, nella realtà non venivano bruciati questi bambini, però avevano lo stesso una morte sicura, perché i genitori che pensavano che il bambino fosse stato scambiato, pensando che fosse il diavolo, lo maltrattavano e lo lasciavano morire. Un ruolo che io credo che abbia svolto un ruolo molto forte nel suggerire più affetto verso i bambini, nel senso che nel Medioevo quello che vediamo è che i bambini, se muoiono molto piccoli, non c'è un grande dolore, perché effettivamente nelle famiglie i bambini entravano e dopo poco morivano, quindi non c'era quasi il tempo di affezionarsi, mentre invece se un bambino riesce a superare i 6-7 anni, abbiamo delle testimonianze bellissime di come si capiscono i bambini, i loro bisogni. Ecco, però tutto questo in realtà migliora man mano andiamo avanti nel tempo, e una di queste ragioni è proprio perché cambia l'idea che le persone hanno della divinità. Cioè, mentre nell'alto Medioevo Dio è visto come il giudice, è il Dio feudale che giudica, terribile, man mano che si va avanti invece si comincia a pensare più all'incarnazione di Cristo, alla misericordia di Cristo, e quindi pensando di più all'incarnazione si comincia a pensare anche a Gesù bambino. E tanto per fare un esempio, pensate che il famoso Natale di Greccio di San Francesco, no, lui cosa dice? Dice: io vorrei far vedere i disagi in cui si è trovato un bambino senza nulla in una fredda notte di Natale. Quindi si mette dalla parte del bambino, come sempre fa Francesco, e cerca sempre di capire i problemi degli altri prima di giudicare. E allora a questo punto, poi lo stesso San Francesco addirittura si dice che baciasse con grande avidità addirittura le tavole dove c'era la Madonna col latte. Ecco, ma questi, qui ve ne faccio vedere una, e nel libro ci sono tanti atteggiamenti diversi, dove si vede il bambino che si stringe alla mamma, la Madonna che lo abbraccia. Ecco, questi quadri erano, oltre che nelle chiese, anche nelle case. E allora piano piano ci si comincia a pensare al bambino come un essere che ha dei suoi sentimenti, ha dei suoi bisogni, e quindi c'è un grande intenerimento, e questo lo vediamo poi anche in canzoncine che ci sono arrivate, indovinelli, delle cose veramente tenerissime che arrivano. Per esempio, ve ne racconto solo una, è chiaramente una leggenda, però si racconta che Federico II, muore nel 1250, voleva sapere come i bambini imparano a parlare, cioè se i genitori fossero stati muti, che lingua avrebbero parlato? E lui si il problema, dice, l'ebraico, perché si pensava che Adamo avesse parlato ebraico, oppure altre lingue. E allora prende un gruppo di bambini, un gruppo di balie mute, e le porta in un'isola e dice: trattate bene questi bambini, ma appunto essendo mute non dovete parlare, e le balie non potevano parlare. Dopodiché questo esperimento non ha nessun successo perché i bambini muoiono tutti. E qui è un francescano, Salimbene de Adam, che fa il commento e dice: perché i bambini non possono, siamo già però appunto nel 200 inoltrato, dice, i bambini non possono sopravvivere senza le carezze, l'affetto e i baci delle mamme o delle balie. Ecco, qui siamo arrivati molto vicino a come pensiamo noi a un bambino. Ecco, e con questo ho finito il discorso sui bambini. Un'altra cosa che ho pensato, oltre alla camera da letto dei laici, ho cercato di immaginare la vita delle monache. E allora mi è venuto in mente il saggio di Virginia Woolf, che dice una stanza tutta per sé. Cioè, lei dice, parla di una immaginaria sorella di Shakespeare, che non ha mai potuto esprimere il suo talento perché gli mancava una stanza per poter studiare e un po' di soldi per potersi mantenere. Allora io ho pensato che le monache in realtà, ecco, con questo non voglio dire che tutti dobbiamo farci monaci o che era l'unica soluzione, però una monaca, una donna, una ragazza che avesse avuto voglia di studiare, tutto sommato farsi monaca era un'ottima soluzione, perché pensate quanti vantaggi si aveva. Si avevano i codici, una stanza tutta per sé, mangiava, non veniva mai picchiata, aveva un'aspettativa di vita molto più lunga perché non partoriva. Le donne nel Medioevo morivano come mosche, sia nel parto sia per le complicazioni del parto, e quindi si poteva veramente produrre anche bellissime opere. E allora mi sono proprio appassionata a cercare, e per fortuna non è difficile, la quantità di testimonianze di monache che scrivono, trascrivono, possono fare miniature. E cioè, che sono donne che hanno dimostrato la loro personalità. Qui invece, quella che ho scelto, questa immagine di gennaio, è un calendario proprio commissionato da delle monache, l'ho scelta perché mi pare proprio che faccia vedere anche come si possa stare bene insieme se si va d'accordo in un monastero, perché qui sta nevicando, vedete dalla finestra un po' azzurrina, ci sono tutti i palloccolini di neve che scendono, ecco, e vedete che c'è una monaca che stava filando, che si interrompe e guarda la neve, un'altra si sta scaldando al fuoco, un'altra sta portando la cena e anzi porta una bella brocca di vino. Non è una bella vita? Qui di nuovo vi voglio far vedere il grado di cultura delle monache, perché queste monache che stanno andando a messa hanno squadernato il codice con le note musicali, quindi non solo sanno il latino, ma sanno anche leggere la musica. E fra parentesi ricordiamoci che le note musicali sono una cosa che è stata inventata da Guittone d'Arezzo e solo dal Medioevo in poi si può trascrivere la musica.
Allora, io propongo di dialogare un po' con la professoressa Frugoni, sia su questo libro, sia su San Francesco, e magari con qualche accenno anche al suo rapporto che ha, anche attraverso la sua vita, con San Francesco, questa passione per San Francesco. La prima domanda che volevo porle è questa, un po' sulla periodizzazione, siamo forse a livello un po' tecnico, però quando parliamo di Medioevo in genere ci riferiamo al periodo che va dalla caduta dell'Impero Romano, sì, 476, fino a dipendenza degli storici, 1453, sì, che è quella di Costantinopoli, o 1492, la scoperta dell'America, e la caduta, sì, di Granada. Attraverso uno studio come il suo, sulle immagini, sui testi, soprattutto del basso Medioevo, XI, XII, XIII, XIV secolo, si ha l'impressione anche un po' alla luce di quello che ha detto, questo riferimento, questo siciliano che diceva anch'io avevo come, sì, salvagente la vescica del, no, le vesciche del maiale, che in realtà il Medioevo per convenzione finisce 1453, sì, o 1492, ma che in realtà è continuato oltre e che per certi versi c'è ancora un po' adesso, no?
Ah sì, io penso che questa è anche la ragione per cui il Medioevo è così di moda, cioè io ho sempre pensato, in fondo, i romani parlavano latino, e quindi sono così, giusto si vedono i pretoriani al Colosseo e basta. Il Rinascimento è sentito in generale, sto parlando proprio così per grande, sentito come un periodo di geni e troppo colto. Invece il Medioevo, secondo me, come è rimasto, sia intanto anche in tanti modi di dire, credo che sia così attraente, anche perché molte delle cose che noi pensiamo, di cui magari anche un pochino ci si può vergognare, l'astrologia, le streghe, l'irrazionalità, ecco, si possono travasare nel Medioevo pensando che là sono veramente vissute, quindi in un certo senso ci nobilitano perché pensiamo che abbiamo degli antenati. Però, ecco, una cosa che ci tengo a sottolineare è anche quanti modi di dire sono rimasti, e magari anche non ci pensiamo quando parliamo, ma pensiamo anche solo questo. Quando noi diciamo, dunque, il grande cambiamento che avviene nel modo di fare la guerra è quando, diciamo, al tempo di Carlo Magno si comincia ad avere i cavalli ferrati e con le staffe, perché come si vede ancora col Palio di Siena, se non c'è la staffa i fantini volano. Ecco, quindi la guerra comincia e diventa una guerra di nobili che hanno i cavalli. Allora, pensate quanti modi di dire noi diciamo ancora: siamo ferrati, perdo le staffe, parto lancio in resta, disperon battuto, oppure ancora è un altro paio di maniche. Allora, un paio di maniche deriva, pensate che giro lungo. Allora, nel Medioevo le maniche si cambiavano perché era la cosa che si sporcava di più ed era molto complicato lavare un intero abito. Quindi si levavano le maniche e si lavavano. Nei tornei la bella dava la sua manica al suo eroe. E in francese come si dice? La manche. Adesso, anzi, ne ho detto due di cose. Allora, la manche. Quindi quando noi diciamo che diamo la manica, la mancia, diamo la manica. Poi diciamo sempre è un altro paio di maniche perché appunto le maniche si cambiavano. Ecco, questo tanto per dire quanti, e ce ne sono un'infinità, porta l'acqua al proprio mulino, ma una quantità di proverbi, di modi di dire. Quindi il nostro modo anche di parlare, di pensare è molto radicato nel Medioevo.
Sì, io volevo farle una domanda relativa all'uso delle fonti iconografiche. Lei ha sempre messo, sì, a parità, sì, le fonti scritte e, sì, le fonti iconografiche. Ritiene che lo si faccia sufficientemente?
No, purtroppo secondo me non lo si fa abbastanza. Mentre io penso che attraverso le immagini, se si sanno naturalmente interrogare, perché poi non bisogna far dire alle immagini quello che non pensavano di dire, cioè non è che tre foglie dicono sempre che sono la Trinità, Però se si sanno interrogare e anche quindi decodificare, perché anche molti gesti erano in codice, quindi bisogna capire cosa volessero dire questi gesti, ci danno una quantità di informazioni che non troviamo nelle cronache, dove magari si parla sempre di imperatori, di battaglie, di patti. Ecco, sulla vita quotidiana soprattutto, le immagini danno una quantità di informazioni.
Riprendo quanto diceva Raffaella Barazzoni, così con una curiosità. Un archeologo va su un sito e spera di trovare qualcosa di nuovo, no? Poi una volta era Ebla, eccetera, adesso è un po' più difficile andare in Medio Oriente, sì. Ma l'idea è di scoprire qualcosa di nuovo. Il medievista, ecco, lei come ha lavorato? Dove è andata a trovare? Alcuni quadri li riconosciamo,
sì.
Ma ci sono anche delle documentazioni che immagino siano nelle miniature in qualche biblioteca, chissà
certo.
Dove. E anche lì, che impressione ha avuto? C'è una meraviglia quando si scoprono questi documenti. Beh, che magari
certo,
nessuno aveva mai.
È un grandissimo piacere, perché intanto io penso sempre che il modo di studiare ci permette di capire meglio come viviamo, qual è la nostra mentalità, cosa pensiamo, e poi appunto non si può vivere senza passato. Si vive malissimo, cioè questa è una delle cose che mi ha sempre colpito. Io sono stata anche per un certo periodo negli Stati Uniti o in Inghilterra ugualmente, cioè dove per esempio le università sono tutte costruite in pseudo gotico, cioè appunto perché lì in America non si va più indietro degli indiani, invece c'è questo bisogno di avere un proprio passato, perché senza passato poi non c'è futuro, cioè come se fossimo degli uomini senza ombra. Gli insetti fanno cose bellissime, però sono sempre le stesse, mentre invece noi riusciamo a capire cosa fare e anche avere dei progetti se sappiamo da dove veniamo.
A proposito di cose mutuate dal Medioevo, vorrei che condividesse con i nostri ospiti il significato del diamante come fedeltà coniugale. Cosa si faceva?
La ragione per cui si regala ancora a una fidanzata, il fidanzato regala sempre un diamante, è perché nel Medioevo si credeva che questo diamante avesse il potere di svelare se una donna tradiva o no. Perché in questo caso erano più casti, quindi mettevano il diamante sotto il cuscino di marito e moglie. E allora se la moglie tradiva il marito, immediatamente piombava e cadeva dal letto. Se invece era invece fedele, lo avrebbe abbracciato. E quindi per questa ragione c'era sempre questo diamante che era la cartina di tornasole della fedeltà della moglie.
Professoressa, io mi permetto di indagare un po' brevemente, anche perché la cosa è pubblica, lei ne ha parlato in un suo libro, in un'intervista a un giornale italiano, un po' la sua infanzia. Ma perché le chiedo questo? Perché volevo appunto porre l'interrogativo del rapporto tra la sua esperienza, la sua infanzia e la sua passione, che è San Francesco, personalità, personaggio storico di cui lei credo sia la massima esperta. In sostanza lei racconta che quando era piccola è andata in una scuola di suore canossiane, se non sbaglio,
sì.
È stata, dice lei, una scuola di ateismo, talmente sì. La repressione era forte. Lei era costretta a portare il cilicio, insomma non era Medioevo, era anni 50, no?
Anni 40, 46.
Una repressione, una sessuofobia estrema.
Sì.
Al tempo stesso lei ha coltivato questa passione per uno dei grandi simboli in fondo della religione cristiana, che è San Francesco, che ha portato la pietà, ha portato diciamo il sorriso nella chiesa, ha portato anche la povertà. Però non è stato neanche un ribelle, San Francesco non si è ribellato contro il papato,
no.
E forse anzi è stato forse un argine contro le correnti eretiche, i valdesi, sì. I catari, eccetera. E allora un po', ecco, la domanda è questa, la scuola di ateismo però l'ha portata in fondo ad ammirare quella che sì. È diventato il simbolo della Chiesa, a tal sì. Punto che il Papa si chiama Francesco.
Ma ecco, guardi, io ho fatto questa intervista, devo dire che però il giornalista ha un po' così cambiato quello che io dicevo, perché quello che voglio dire è vero.
Nessuno è perfetto.
Nessuno è perfetto, ma chiaramente gli piaceva questa formula, ma quello che volevo dire era questo, che effettivamente io ho avuto la sfortuna di andare da queste suore che credo che veramente fossero pazze, cioè io ho pensato che per la guerra, insomma appunto noi bambini eravamo veramente torturati con l'idea delle anime del purgatorio, quindi dovevamo sempre avere appunto il cilicio, i sassi nelle scarpe, non ci facevano mangiare, insomma una serie di cose e appunto questa ossessione ai bambini eccetera. E allora lui dice che questo mi ha portato a essere atea. Ecco, no, non è così, nel senso che io credo che credere o non credere sia qualcosa che, se lo si pensa seriamente, è qualcosa che coinvolge una profonda riflessione da adulto. Io l'unica cosa che penso è che per fortuna sono riuscita a non essere travolta da tutti questi traumi infantili e mi ritengo una persona equilibrata, perché poi ecco, queste monache, queste suore volevano anche che avessimo delle visioni, io le visioni non ce le avevo, quindi ero dannata, quindi insomma ecco. Una cosa quindi è stata questa scuola perversa e un'altra invece poi è stata la mia maturazione di persona adulta. Per quanto riguarda San Francesco, ecco, io credo che è la stessa cosa poi che anche del Vangelo. Cioè io sono profondamente convinta che il Vangelo non è fatto solo per chi crede, perché essendo le cose che dicono i Vangeli e quello che diceva Francesco che metteva in pratica il Vangelo sono per tutti, cioè sono applicabilissimi a tutti se uno ha la forza di metterli in pratica. Dopodiché la grande attenzione, devo dire, per San Francesco per me è stata duplice, cioè è partita per il fatto proprio che io studio storia e perché, essendo un personaggio così controverso e così scomodo, le fonti medievali anche proprio a ridosso della morte di Francesco cominciano a dire cose tutte contraddittorie, cioè praticamente le biografie di San Francesco ogni 15 anni cambiano completamente, perché l'ordine ha l'urgenza di aggiornare il santo, che ha tutta un'altra cosa, al successo dei francescani, cioè un conto è Francesco e un conto i francescani, finché si arriva poi a Bonaventura che praticamente si inventa il Francesco che tutti noi conosciamo. Quindi per me è stato per primo una palestra di storia, cioè cercare a capire perché su ogni praticamente episodio si dice una cosa è esattamente il contrario, i silenzi, e quindi questo. Dopodiché il personaggio in sé, perché per fortuna abbiamo anche bellissime lettere di Francesco, bellissimi scritti, è un personaggio talmente straordinario e aveva delle idee talmente aperte e incredibili, il suo modo anche di capire gli altri, cercare sempre di capire prima i problemi che hanno gli altri prima di giudicarli, che è modernissimo ed è attraentissimo. Ultima cosa, è un santo che, a differenza di altri santi, seppur grandi, che però magari sono stati in monastero, sono stati degli asceti, ecco no, Francesco si era, e Chiara, altra grandissima santa, si sono proprio fatti carico dei problemi sociali, della vita in cui vivevano, e in fondo soprattutto la proposta di Francesco era una proposta estremamente destabilizzante, perché costringeva a ripensare l'essere cristiani. Questo lavoro che Francesco faceva con i suoi all'inizio completamente gratis, persone bravissime, anche molto colte, e non voleva niente, questo era qualcosa che costringeva tutti a ripensare a come si trattavano i poveri, come si trattavano i lebbrosi. E anche all'inizio il progetto di Francesco, che era aperto agli uomini e alle donne ugualmente, è una cosa assolutamente rivoluzionaria. Non parliamo poi, assolutamente di grande attualità, degli emigranti. Cioè Francesco va dai musulmani, dice che bisogna vivere fra i musulmani e non predicare all'inizio. Dare il buon esempio, se si crea una situazione di reciproco rispetto, provare a parlare di Dio, e altrimenti vivere sottomessi a ogni creatura, quindi sottomessi anche i musulmani. Queste sono cose che veramente fino a poco tempo fa neanche la Chiesa pensava.